Come ho scritto, avete visto? Stasera cambiamo un po' argomento. Vi spiego anche da dove prendo i testi, così se voi volete potrete vedere i testi anche da soli, futuri testi, eccetera. Allora, c'è questo sito italiano che si chiama it.chabad.org. Praticamente qua ci sono tanti articoli tradotti dall'ebraico, dall'inglese più che altro, in italiano. E perciò, visto che li ho letti, ho visto che sono molto spumeggianti, freschi e un linguaggio semplice, ho detto, beh, cambiamo quel libro lì e andiamo avanti con queste qua e vediamo che ogni settimana avremo diversi argomenti molto, molto interessanti. Ok, come abbiamo scritto nel titolo, la domanda che stasera ci poniamo è: Dio ha creato il male? Perciò il male che oggi c'è, oggi il male che c'è da sempre, da quando esiste Bereshit, da dove viene fuori? Ecco, è arrivata anche Rivka, buonasera, e diceva buonasera. Ok, da dove viene fuori? L'ha creato Dio o quant'altro? Ok, questa è proprio una domanda che un lettore fa. Praticamente la domanda è: il Signore ha creato il male? Continua la persona a scrivere. Sicuramente egli ha creato tutto ciò che esiste. Perciò questa, la persona che scrive è un credente, capisce che Dio ha creato tutto quello che c'è da Dio. Perciò, nonostante siano gli esseri umani a fare il male, attenzione, siamo noi che facciamo delle cose che sono male. Allora lui dice: deve essere stato Dio a creare il concetto del male. È vero, siamo noi umani che facciamo opere di male, facciamo sbagli, facciamo cose di male. Però attenzione, non è che noi ci siamo inventati il male. Lui dice: se Dio ha creato tutto, si vede che Dio ha creato anche il male, che noi umani usiamo, che noi facciamo il male, ma il male in sé non l'abbiamo inventato noi. Facciamo una domanda molto giusta e lecita. E lui finisce la domanda dicendo: tuttavia, se Dio è buono, come può aver creato il male? Perciò la domanda è: noi siamo coscienti, sappiamo tutto quello che c'è in questo mondo è da Dio, Dio ha creato tutto, non c'è una cosa che Dio non ha, che esista e che Dio non abbia creato Dio. Di conseguenza diretta, anche il male, siamo obbligati a dire che l'ha creato Dio. Se esiste, l'ha creato Dio. Ok, lui dice, lui sottolinea, io capisco che siamo noi umani però che facciamo il male, che adoperiamo questo male che Dio ha fatto, però da qualche parte questo male è venuto, perciò Dio l'ha creato. Domanda molto pertinente, molto giusta. Risposta. Dice l'autore, che in questo caso è Rav Aaron Moss, uno che scrive per Chabad.org americano, è americano lui, Aaron Moss americano. E lui scrive così: in effetti è un paradosso. Il fatto che esista, che Dio è il bene e che lui abbia creato il male, dice, è un paradosso. La bontà esiste perché così Dio ha voluto. D'altro canto, il male esiste perché Dio non lo desidera. Facciamo attenzione, adesso spieghiamo cosa vuol dire. Lui parte dicendo: certo, la tua domanda è giusta ed è un grande paradosso. Dio ha voluto il bene e l'ha creato, ma anche il fatto che Dio non ha voluto il male, Dio in realtà non vuole il male, ma anche il suo non desiderare, non volere il male, ha causato che il male esista. E spiega. E dice così: se un essere umano desidera qualcosa, ma non fa nulla al riguardo, nulla succede. Io umano, come qua dice, se si desidera un pezzo di torta, esso non apparirà, a meno che qualcuno cucina la torta. Io voglio una torta, un esempio. La torta o la cucino o la compro, ma il mio pensare di volere una torta non la fa apparire dal nulla. Devo cucinarla, comprarla. Questo per un umano. Vuoi qualcosa? Lo devi fare, lo devi. Il tuo desiderare una cosa non basta, devi anche fare qualcosa. Quando si tratta invece di Dio, i suoi desideri sono i suoi desideri a creare la realtà. Da me umano, il fatto che io desidero una cosa non me la fa apparire. Il mio desiderio mi spingerà a fare qualcosa per avere quella cosa che io voglio. Da Dio invece, il suo desiderio è già abbastanza per creare quella cosa lì. Dio vuole qualcosa? Appare. C'è. Fin qua ci siamo? Perciò nell'umano il semplice desiderio non è sufficiente per ricevere quella cosa, è soltanto l'inizio. Da Dio invece il suo desiderio è direttamente connesso al essere di quella cosa che lui desidera. Perciò dice, quando si tratta di Dio, sono i suoi desideri a creare la realtà. Il mero atto di volere qualcosa la fa esistere. Dopotutto, egli, Dio, è onnipotente e niente può impedire di essere a ciò che egli vuole. Se lui la vuole, niente può essere, può impedirlo. Egli desiderò un mondo e così fu. Egli desiderò bontà. E così fu. Adesso, questa prima parte la possiamo immaginare che è abbastanza semplice. Però adesso arriva la nostra domanda. E il male? Il male come funziona? Il male come viene? Dice, lo stesso metodo si applica a una cosa che Dio non desidera. Il fatto che Dio non desideri qualcosa, anch'essa diventa realtà. Non è facilissimo capire, perciò concentriamoci un attimo. Se Dio decide che non vuole una certa cosa, questa decisione fa sì che quella cosa esista. Lui non la vuole. La sua onnipotenza significa che anche il suo non volere crea. Il male è ciò che Dio non vuole, perciò esiste. Per mettere in termini un po' più chiari, più terra terra, c'è, nella Kabbalah viene spiegato, che c'è quando io do un qualcosa, il Tanya anche lo porta questo, quando io do qualcosa con piacere a qualcuno, lo do frontalmente. Voglio dare un oggetto, voglio dare i portaocchiali firmati Jim. Ok? Lo do di fronte, perché sono una persona civile, te lo do con piacere, te lo do frontalmente. Se invece io devo dare qualcosa a qualcuno malavoglia, lo do dietro. Non frontalmente, ma non mi giro neanche a voltarmi verso di lui. Glielo do così, perché dimostro che te lo do a malavoglia. Cosa vuol dire questo concetto di dare frontalmente e dare dietro le spalle? quello che Dio, tutto quello che è positivo e che Dio desidera, dà forza a questa cosa frontalmente. Tutto quello che Dio non ama che esista al mondo, perciò tutto quello che si chiama nel gergo sitra achra, vuol dire tutto quello che è impurità, tutto quello che è il male e così via. Dio dà vitalità al male, ma lo dà da dietro. Allora, perché ci deve essere il male? Perché devi far creare il male e dire che non lo vuoi, ma gli dai vitalità? Perché tutto quello che esiste al mondo ha vitalità da Dio. Dio lo mantiene, gli dà forza di vivere. Però le cose negative non lo dà con piacere, ma lo dà di dietro, malavoglia. Adesso, tutto questo concetto non è ancora esplicato. Allora, la domanda rimane, va bene, abbiamo capito che Dio non è contento del male, che Dio comunque gli dà vita, gliela dà in modo posteriore e così via. Ma perché? Perché mai Dio deve creare un qualcosa di male e dargli vitalità addirittura. Non soltanto che lo tiene lo crea, ma lo mantiene in vita. Perché? Ci sono tante risposte del perché. Esiste il male e non soltanto che esiste, Dio anche lo mantiene in vita. Per esempio, diverse volte abbiamo parlato negli anni scorsi, forse, una cosa che è molto importante per il libero arbitrio, sapete, il libero arbitrio è una cosa basilare nell'ebraismo. Vuol dire che il libero arbitrio vuol dire che io devo essere capace, io umano, devo essere capace di scegliere la mia vita, di scegliere le azioni che io faccio tra il bene e il male. Dio ha creato il bene e il male e ha voluto che siamo noi umani, con la nostra coscienza, con il nostro attaccamento a Dio, eccetera, siamo noi che dobbiamo scegliere di fare il bene e non di fare il bene soltanto perché non c'è altra scelta. Ricordate, tante volte mi ha fatto l'esempio, se nel mondo ci fosse soltanto cibo kasher, che valore avrebbe il fatto che un ebreo mangia solo kasher? Non c'è altro, non c'è scelta, non hai fatto nessuno sforzo. Allora, per valorizzare ogni mitzvah che noi facciamo, Dio deve darci anche sitra achra, tzad acher, l'altra parte. Perciò non soltanto il buono, ma per valorizzare il buono, Dio deve creare l'opposto, l'antidoto del buono. Altrimenti il bene che tu scegli di fare non avrebbe nessun valore. Anzi, non ci sarebbe scelta, essendoci soltanto bene. Fin qua ci siamo? Ok, andiamo avanti. Un altro esempio del motivo che abbiamo bisogno per forza che ci deve essere il male è quello che si chiama Itaron Haor Min HaChoshech. La Chassidut spiega che se c'è il male, ovvero il buio è il simbolo del male, è il buio, perché non si capisce. Nel buio tutto è non chiaro. Allora, il valore, la bellezza della luce, la si apprezza quando c'è il buio. Se nel mondo non ci fosse buio, io non potrei apprezzare il valore della luce, perché non ho un termine di paragone contrario, opposto. Se io durante il giorno, in pieno giorno, vado a accendere un lume per strada, sotto il sole, questo lume che io accendo è inutile, non si vede perché la forza del sole, la luce del sole, è molto più forte di quel lume che io accendo, perciò il lume che io accendo durante il giorno si annulla, proprio non si vede neanche, perché il sole è tante volte più forte. Ma lo stesso lume che io accendo la notte, quando è buio, di colpo c'è, scaturisce tanta luce. Perché? Perché è buio. Perciò la luce, nella luce si perde. Perciò bene nel bene, non si perde, non si capisce, non si valorizza. Ma invece la luce, la stessa luce di notte, valorizza. Capisco, vedo che fa, ha un effetto, illumina. Di giorno non illumina, di notte sì. Perciò devo avere per forza il buio per godere della luce di quel lume che io ho acceso. Perciò la bellezza della luce si può capire tramite il buio, grazie all'esistenza del buio. Perciò la bellezza del bene io la posso apprezzare grazie all'esistenza del male. Perciò più conosco il male, più io sono portato, incentivato a fare il bene. Perché è col buio che io vedo la luce. È col male che capisco quanto il bene è bene. E allora sono incentivato a fare ancora più bene. Perciò il male mi aiuta a fare più bene. Siamo?
Quindi, Rav, se non ci fosse stato il male, noi non avremmo apprezzato il bene?
Esattamente così, certo. Il male ci sprona a fare di meglio. Quante volte succede che una volta che una persona vive una vita tranquilla, serena, pacifica, tutto va bene, però lui vede che quando tutto ci va bene, non siamo molto attivi, ci spegniamo un pochettino, siamo un po', dormiamo un po' sugli allori. Quando cominciano ad arrivare un po' di problematiche nella vita, tutti abbiamo, ognuno ha i suoi problemi, le sue cose da mettere a posto, le sue ostacoli, eccetera, eccetera. Sono tutte cose buone. Certo, sono cose negative che ci danno fastidio, ci bloccano, ci fanno perdere salute, soldi, questo e quest'altro. Esteriormente è un qualcosa di negativo. Ma cosa si nasconde dentro? Si nasconde un qualcosa che ti sprona, ti incoraggia a fare di più. Perché quando tu sei bloccato, di natura tendi a mettere più forza. Come la diga, no? Che blocca la pressione dell'acqua. Però a un certo punto l'acqua può anche rompere. La pressione può essere così forte che rompe la diga. Perciò molte volte anzi, più la diga è forte, più crea pressione forte nell'acqua. Dico bene, giusto? Ovvio, perché più metto, blocco qualcosa, e più creo una forza che va contro questa forza. Come cioè, una forza negativa rafforza la forza positiva. Di nuovo vediamo un concetto che qualcosa di male in realtà porta al bene. Ancora un altro concetto, quello che si chiama Yerida Letzore Chalia, una discesa che però poi mi porta a una salita. Una discesa io intendo come una scivolata, una persona che scivola, una persona che cade, moralmente parlando, spiritualmente parlando, fisicamente parlando. Una persona cade, scende. Il scendere, perciò avere a che fare con il male, gli dà la forza di salire ancora più in alto, più di quello che era prima di cadere. Perciò di nuovo vediamo la forza del male aiuta il bene a incombere di più, a rafforzarsi sempre di più. Perciò perché Dio ha creato il male? Per tutte queste ragioni, per aiutare noi ad arrivare al bene ancora più assoluto. Senza il male non si può arrivare al bene assoluto. Perché prima della Geula, della redenzione finale, che speriamo che venga oggi stesso, c'è così tanto dolore, c'è così tanto buio. Essendo che la redenzione porterà tanta luce, il buio di oggi, le sofferenze di oggi, tutto quello che succede oggi in Israele, questo male ci sprona, ci aiuta a desiderare di fare sempre più bene. Da ogni cosa negativa, la Torah ci insegna che dobbiamo essere capaci di trarre fuori qualcosa di buono, di positivo. Perché? Perché il male non è finalizzato a se stesso. Quando Dio crea il male, non lo fa per fare il male, bensì il male è a supporto del bene. Perciò quando diciamo che Dio non vuole il male, non lo desidera, certo che non lo desidera. Ma ha bisogno in un certo senso del male per finalizzare il bene. Faccio un esempio stupido. Io ho bisogno di un lavandino. Io ho bisogno solo del lavandino e dell'acqua. Però, per funzionare questo lavandino, ci sono sotto nel mobiletto tubi, carico, scarico, acqua, questo, quest'altro. Ok, non posso dire no, non metto i tubi, non metto lo scarico, come no? Io sono lavandino, non voglio nient'altro. No, non puoi. Il lavandino comprende anche i vari tubi e le varie cose che sono nascoste sotto il mobiletto, ma ci sono, fanno parte dell'oggetto che tu hai bisogno. Ho fatto un esempio stupido, qualsiasi cosa che noi abbiamo bisogno, c'è anche delle cose che quelle cose specifiche in sé non ho bisogno. Ma nel quadro generale necessitano. Il lavandino ha bisogno di tubi. Per esempio, le rose, i fiori, hanno bisogno delle spine? Qualcuno mi può dire cosa servono le spine? Chiedo una domanda proprio, aiutatemi a spiegare questo concetto. Se Dio ha
Per
creato le spine,
proteggersi. Certo.
i fiori?
Certo.
Ecco, vedi? Il fiore in sé, io che compro un fiore, lo voglio regalare a qualcuno, non ho bisogno della spina, anzi la spina mi buca, mi dà fastidio. Ma il fiore ha bisogno, la spina è parte integrante del fiore. Questo è il classico esempio di bene e male messo insieme. Perciò è vero che Dio non vuole che ci sia il male, ma quel male che Dio, tra virgolette, ha voluto che esista, è obbligatorio, diciamo, che esista, è un male che in realtà è soltanto in funzione di un bene maggiore. Perciò non è che c'è un male che è per fare male, è un male per fare bene. Dice, tuttavia, oh, questa è una cosa interessante, tuttavia il male non esiste nello stesso modo del bene. Dio ha creato il bene e lo dà frontalmente, vi ricordate? Perciò lo vuole, lo desidera e dà tutta la sua forza frontalmente. Il male non esiste nello stesso modo. Dio desidera il bene, perciò la sua esistenza è vera ed eterna. Il bene rimarrà sempre. Il male, invece, esiste come un'entità negativa che Dio non desidera di per sé, perciò la sua esistenza è debole e temporanea. Vedete la differenza? Il male è eterno ed è forte. Il male è temporaneo e debole. Una strada da non intraprendere. Uno deve dire, ah, vabbè, ma se Dio ha creato il male, allora posso intraprendere quella strada? Dice, no. Lascia che Dio usi il male nel modo come lui sa. Solo lui può usare il male perché lui è capace. Tu non avere a che fare con il male. Perché tu se fai, se cominci a maneggiare il male, uscirà un male non di quello che Dio desidera. È come dire, ci sono, la medicina può essere vitale, un veleno, come una volta si chiamava, no? Sono dei veleni vitali e dei veleni mortali. Allora, il veleno in sé può essere mortale e vitale, dipende da tu come lo usi. Se tu lo usi, il veleno non devi toccarlo, perché tu potrai farti soltanto del male. Lascia che Dio usi il veleno, perché lui sa come dal veleno far uscire fuori qualcosa di miele, di dolce, per modo di dire, no? Perciò, se ci sono certe cose al mondo, non vuol dire che tu devi usarle. Lascia che Dio le usi, perché lui le ha create per i suoi motivi. Che solo Dio usi queste cose del male e noi no. Chi commette atti malvagi attribuisce al male più di quanto spetta adesso. Se tu fai atti malvagi, stai dando alla malvagità, al male, una forza, stai aumentando la forza perché tu lo stai usando. In qualcosa che non gli spetta. Sono le scelte negative a far sì che il male diventi un'esistenza più veritiera di quanto lo sia per davvero. Vedete? Abbiamo spiegato che Dio ha creato il male per determinate funzioni. Ma quando noi usiamo questo male, tocchiamo, abbiamo a che fare con il male, come dicevo, facciamo un uso sbagliato di questo male, gli diamo troppa importanza, lo rafforziamo. Perché? Perché il male non è fatto per noi. Non tocca a un bambino cosa gli insegniamo? Non toccare l'elettricità perché ti fai male, perché ti bruci. Non toccare il fuoco, non toccare il coltello. Perché? Perché un bambino piccolo non è capace di usare queste cose perché sono pericolose. Ecco, il male è lo stesso concetto. Noi non dobbiamo toccarlo, non dobbiamo avere a che fare col male. Perché poi lo usiamo in modo negativo e gli diamo più importanza, più forza di quello che lo merita. Il male è soltanto un qualcosa che Dio ha bisogno per le sue cose, come ho spiegato finora. E lasciamo che lui sia a manipolare, a usare il male, perché lui è capace dal male tirare fuori la luce, tirare fuori il bene. Ecco, la prima domanda. Il primo articolo è questo, finisce qua. Prima di passare alle altre, magari se qualcuno vuole dire, chiedere qualcosa, aggiungere o prego. Prima di andare avanti.
Buonasera Rava. Senta, io mi pongo sta domanda che non so se è in connessione con quello che sta facendo lei stasera, ma mi continua a balenare nel cervello. Adamo ed Eva, l'albero della conoscenza del male, ha una connessione con questa cosa qua? Perché il Signore ha detto: non toccate quell'albero, non lo toccate, perché
Non
sennò
sì, mangiate il frutto.
non mangiate il frutto, sì. Quindi la mia domanda è: se loro non avessero mangiato il frutto, noi avremmo avuto solo il bene, quindi il male non ne eravamo a conoscenza. E
È un discorso molto lungo.
infatti,
Que quel,
no, no.
gio quel giorno lì, a Shabbat, quel frutto sarebbe stato permesso. Mancava 3 ore che loro potevano usare anche quel frutto lì. È un discorso, è una
Ok.
lezione a sé, una
Poi,
lezione a sé.
Rav, l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, la voglio condividere con noi, è l'esempio del rubinetto. Il rubinetto eroga acqua. Se non dovesse esserci sotto il lavandino, quest'acqua farebbe dei disastri in casa. Quindi mi è venuto così: il bene è il contenitore del male. Il bene è il contenitore del male, cioè praticamente con quello che sta dicendo lei, il bene è il contenitore del male. Noi conteniamo il male con il nostro bene. Questa cosa qua volevo condividere con voi perché mi è piaciuto molto l'esempio
Interessante,
del rubinetto.
interessante. Nel
Grazie.
frattempo è entrato anche Samuele che salutiamo.
Buonasera a tutti, scusate
Buonasera.
tantissimo.
Ok, ti sei perso un articolo. Va bene, adesso ne abbiamo altri, se ce la facciamo tre, vediamo quanti ne facciamo. Ok,
ancora.
prossima, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa o chiedere? Intanto? Ok, prossima domanda. Dice così: se Dio è un mistero per noi, al di là di ogni comprensione umana, com'è possibile rapportarsi a lui? Dio non lo vediamo, non lo sentiamo, non lo capiamo. È un mistero, no? Dio è. Non sappiamo esattamente. Allora, come fai ad avere un rapporto con Dio? Torah cos'è? Avere un rapporto con Dio. Amerai Dio, seguirai le sue parole, farai le sue mitzvot. No? È tutto un continuo rapporto con questo Dio. Ma allora come fai ad avere un rapporto con Dio se non lo conosci, se non lo vedi? Risposta. In effetti, questa è una domanda che risponde Rav Zvi Freeman, anche lui americano. Dice, in effetti, hai ragione, la tua domanda è lecita. Dio è essenzialmente inconoscibile. Non puoi, nessuno ha visto Dio. Sì, Abramo, Isacco, ma di base Dio è inconoscibile. Nonostante egli si faccia conoscere a noi tramite i suoi miracoli, la creazione del mondo, per esempio, è un modo come noi conosciamo un po' Dio. I miracoli che fa, Dio si fa conoscere tramite i suoi profeti, tramite la sua Torah. È dal costante atto di creazione e sostentamento dell'universo e delle nostre esistenze. Tre parole che possono scrivere un libro. Ripetiamole piano piano. Dio non lo vediamo. È inconoscibile. Ok. Però questo Dio che noi non vediamo, eccetera, in qualche modo riusciamo un pochettino a scorgere un po' di lui. Quando Dio fa un miracolo, tramite la Torah, tramite l'atto di creazione e sostentamento dell'universo. Dio ha creato il mondo. Dio ogni secondo mantiene il mondo vivo. Anzi, secondo la Kabbalah, Dio ogni secondo ricrea un mondo nuovo tutto il tempo. E non soltanto il mondo, l'universo, la nostra esistenza. Noi da dove veniamo? Chi ci ha creati, come viviamo. Tutto questo sono cose che Dio ci dà. Perciò qua subito dice, Dio non lo vedi, però vedi sul risultato, il mondo, tu, tutto quello che esiste in questo mondo esiste perché grazie a Dio. Tuttavia, niente di tutto ciò offre una definizione di chi egli sia. Ok, c'è qualcuno che ha creato il mondo, ma non è una definizione di chi è Dio, poiché egli non può essere definito. Non puoi definire Dio con... Se tu dici che Dio è il creatore del mondo, lo stai già limitando, vuol dire che non è qualcos'altro. A questo punto non c'è una definizione che dici, questo è Dio. Dio è tutto. Come dicono i cabalisti, egli è infinito. Anche il fatto di dire che Dio è infinito, parentesi, è un nostro modo di dire Dio è infinito. Ma in realtà dire che Dio è infinito lo stai già limitando. Perché? Se io dico che Dio è infinito, vuol dire che Dio non è finito. Lo stai limitando? Allora, cosa è Dio? È infinito o finito? Tutte e due. Dio può essere due cose opposte nello stesso istante. Può essere infinito, ma può essere anche finito. Perché non ci può essere un qualcosa che Dio non possa fare o che Dio non possa essere. Perciò anche le cose più opposte si abbinano anche a Dio. Cos'è infinito? Io posso mettere l'oceano in un bicchiere? No. L'oceano io lo chiamo infinito, ma in un bicchiere non mi entra. Dio è infinito? Anche. Posso mettere Dio in un bicchiere? Sì. Se lui vuole lo fa. L'oceano no. Vedete? Il nostro modo di dire infinito non è la realtà dei fatti. Su Dio non posso dire che è infinito. Perché, ripeto, è infinito, ma è anche limitato, è anche finito. Perciò qua dice, egli è infinito anche oltre l'inizio che non può essere conosciuto. Com'è possibile? Allora, visto che ci sta dando un po' di nozioni, com'è possibile, domanda, pregare e avere un rapporto con un essere talmente sconosciuto? È indefinito che non può neanche essere chiamato essere. Dio è un essere? Non solo. È anche un non essere. Dio è uomo, è donna. Non c'è una definizione unica di cos'è Dio. Allora, come fai a pregare? E obbedire, a seguire un qualcosa che non puoi neanche chiamare con un nome, con un aggettivo, essere. È un essere? No, è e non è. La risposta è che ciò è possibile, cioè è possibile avere un rapporto con Dio, pregare, eccetera, perché il nostro rapporto con Dio, attenzione, non viene misurato dalla nostra capacità di comprenderlo. Se tu vai da uno scienziato, vai da Einstein e gli chiedi una cosa e lui comincia a farti tutto sulla lavagna, tutto lo prospetto, tu non capisci niente di quello, perché tu non sei uno scienziato. Il tuo non capire lo scienziato lo rende meno scienziato? No. Sei tu che non capisci lui. Ma lui non è meno scienziato perché tu non lo capisci? No? Quando noi andiamo da un dottore e ci prescrive una cura, noi non capiamo niente di quello che facciamo. Sappiamo che a quell'ora prendiamo quella pillola, quell'altra ora quell'altra pillola, ma perché ci fidiamo di lui? Ma io non capisco niente di quello che sto facendo, ma ciò non toglie che quello che lui mi sta dicendo è la cosa giusta. E così via, possiamo fare esempi all'infinito. Il mio non comprendere Dio in modo totale non rende Dio meno Dio, non rende il mio rapporto con lui un rapporto menomato. Solo perché io non riesco a capire lui o non riesco a vedere lui. Perciò il nostro rapporto con Dio non viene misurato dalla nostra capacità di comprenderlo, né da un livello di sensibilità accresciuto o da qualche stato di estasi sublime che sosteniamo di aver provato dopo aver sperimentato la sua presenza. Non è che se io oggi vado a fare oggi Kippur, trovo un'estasi, prego, allora rimane sempre che Dio non dipende da me, se io lo sento di più come Yom Kippur o se lo sento di meno. Non è il mio percepire Dio che lo rende più o meno Dio, o che il mio rapporto con Lui è più o meno forte. Bensì, il nostro rapporto con Dio è misurato da ciò che facciamo, dal nostro attaccamento alle leggi che Egli ha stabilito per noi e dalla nostra integrità nelle intenzioni con gli altri. Perciò, anche se questo Dio non lo capisci, non lo vedi, ma quando tu fai il suo dettame, è questo che ti collega con lui. Torniamo all'esempio di Einstein. Einstein è Einstein. Come fa Einstein ad avere un rapporto con suo nipotino, figlio del figlio, di 3 anni? Lui è un genio, questo bambino non sa neanche parlare. Ha ancora i pannolini. Come ci può essere un collegamento tra Einstein e un bebè? Sapete come? Quando Einstein chiama suo nipotino e gli dice, per favore, vai di là nell'armadio e mi porti la mia penna. Il bambino va di là nell'armadio, nel cassetto, prende la penna e la porta a Einstein. Cosa è successo qua? Se Einstein cominciava a parlare di teoria a quel bambino, non c'era nessun tipo di collegamento. Ma quando Einstein ha chiesto a lui di portargli una matita o di fargli qualcosa, portami un tè, quello che sia. L'azione che il bambino fa lo connette a Einstein, perché sta facendo qualcosa per lui. Lui desidera qualcosa e il bambino glielo fa. Allora sì che si crea un rapporto. Perché tu non puoi pretendere che ci sia un altro tipo di rapporto tra Einstein e un bambino, se non un qualcosa che lui fa per lui, un qualcosa di fisico. Perché a livello mentale non c'è, non c'è, non c'è. Troppa lontananza. Allora, se io devo creare la mia connessione con Dio soltanto in base a conoscerlo, vederlo, capirlo, percepirlo, ciao, non avrò più un Dio, perché io sono troppo limitato. Ma anche il caporabbino del mondo, per quanto lui sia studioso, eccetera, è zero davanti a Dio. Allora cosa fa Dio? Per farci connettere con lui, ci dà delle azioni da fare. Tutti siamo capaci a legare te fini sul braccio, non ci vuole un genio. Siamo capaci di accendere le candele di Shabbat. Tra poco di Hanukkah. Azioni, tutti siamo capaci di farle. Questa azione ci sta collegando con Dio, ci apre un rapporto con Dio. Perciò Dio ha come rapportarsi con me. Mi chiede di fare delle cose. Se mi chiede di capirlo, un po' sì, un po' no. Dipende da quanto studio, quanto sono intelligente. Ma quando dice prega, fai quello che ti chiedo. Questo è il modo migliore che Dio ci ha regalato, ci ha fatto un favore. Dio ci fa un regalo quando ci dà una mitzvah materiale, perché è l'unico modo che noi possiamo connetterci con Lui, in un modo veramente profondo. Sentite questa frase. È chiaro finora? Qua dice così. Colui che afferma di avere un Dio, ma imbroglia il suo prossimo, ha in effetti due dei. O anzi zero, non hai Dio. Tu non puoi dire, io credo in Dio, ho un Dio, e poi vai a fare cose che Dio non vuole, come ingannare il prossimo. Allora, se tu dici di avere Dio, non puoi fare un qualcosa che esula dalla volontà di Dio, cioè di fare il male al prossimo. Non puoi, vuol dire che non c'hai Dio. Chi va a uccidere in nome di Dio, che non venga a dire che ha un Dio, perché Dio non vuole che tu uccidi. Perciò se tu dici che io ho Dio, ma imbroglio, uccido, non hai Dio. Oppure, l'opposto, una persona che afferma di essere ateo, ma crede in una legge morale immutabile, che rimane sempre, che non cambia, lui è effettivamente un credente. Cioè tu puoi pensare di essere credente, ma se torci il cappello al prossimo, non sei un credente, non hai Dio. Tu puoi pensare di non essere credente, di non essere ateo, di essere ateo, ma quando tu hai rispetto della morale, del prossimo, stai dimostrando che sei un credente. Perché quello che Dio vuole è questo. Vedete le due facce della medaglia? Essenzialmente, Dio è nella tua vita quando ti comporti in modo divino. Comporti. Il comportamento deve essere un comportamento che Dio ti insegna, seguendo i suoi modi coerentemente. Perciò non puoi fare tutte le mitzvot, e poi andare a fare cose negative. Perché non esiste. Se tu hai Dio, e vivi per Lui, esisti per Lui, non puoi avere doppia faccia, doppi comportamenti. E questo è il motivo per il quale Dio ci ha dato la sua Torah. Di modo che, seguendo le istruzioni in essa contenute, possiamo unirci a Dio nella nostra vita quotidiana. Dio non è un'idea che può essere afferrata con la mente. Certo, lo studio della Torah aiuta tantissimo, ovvio. Piuttosto, Dio è reale e la realtà si afferra tramite atti concreti. Motivo per cui Dio ci ha dato le mitzvot. Cosa abbiamo detto a Simchat Torah? Vi ricordate? Simchat Torah, cominciamo il ciclo dello studio a Torah. Uno penserebbe di fare, la cosa più logica cos'è? Aprire la Torah e studiarla, fare tante lezioni perché oggi si ricomincia un nuovo ciclo. Invece non si fa. Il giorno che almeno si studia la Torah è Simchat Torah. Cosa facciamo Simchat Torah? Balliamo. Perché balliamo? Perché ballare sono tutti capaci, gioire sono tutti capaci, studiare non sono tutti capaci. Allora, la Torah vuole che tutti gioiscano, non soltanto gli studiosi, i rabbini, no? Allora, quando Dio vuole che tutti siamo partecipi, ci dà la mitzvah pratica. Perché lì il grande rabbino e il piccolo bambino sono uguali. I tefilin che metteva Moshe, i tefilin che mettiamo noi ogni mattina è uguale. Moshe Rabbeinu. È uguale, perché è un'azione. Perciò studiare è importante, ma la connessione con Dio, creare connessione con Dio è tramite le azioni, le mitzvot pratiche. Fine, seconda domanda. A voi. Ne abbiamo ancora uno o due, vediamo quanto tempo abbiamo. Intanto qualcuno vuole dire qualcosa? Niente, qualcuno mi dice l'ora cortesemente?
20:25,
Ah,
22:25.
già? Vabbè, dai, facciamone ancora una. Che si connette con quello che abbiamo appena detto. Amare l'inconoscibile. Simile a quello che abbiamo appena parlato. Però va avanti. È possibile amare un Dio inconoscibile? Domanda. Non sono religioso, ma leggo i pensieri su Chabad.org, che è quello americano, il sito americano, da cui noi, non noi, non io, che, da cui viene tradotto in italiano. Beh, già che ci siamo, ringraziamo Ravronica Naruto, che tanti di questi articoli sono stati scritti negli anni passati nel suo opuscolo che esce ogni settimana, che si chiama Pensieri di Torah. Ringraziamo anche Chabad Roma, che per traduzione di altri articoli. Parentesi, mi sembra giusto ringraziare. Allora lui dice: io non sono religioso, ma leggo i pensieri su Chabad.org ogni giorno. A volte si parla del fatto che Dio è l'inconoscibile, mentre altre volte si dice di amarlo. Cioè, da una parte vediamo che noi, come mi ha spiegato, non conosciamo Dio, non lo vediamo, eccetera. D'altra parte c'è scritto devi amare Dio. Io voglio amare Dio e sento di amare Dio. Allora, come puoi amare una persona che non conosci? Non capisco, dice. Come si può amare una cosa che è inconoscibile? Domanda giustissima. Risposta. Molti uomini ti diranno che dopo 25 anni di matrimonio, la donna con cui vivono è ancora un grande mistero per loro. Come ha detto mio suocero, dell'autore, usando le sue tipiche espressioni da ingegnere, a tutt'oggi ho imparato quali bottoni premere, ma non ho ancora idea di come essa funzioni. Un uomo può lavorare in una fabbrica e gli insegnano che bottoni schiacciare, in che momento, eccetera, eccetera. Ciò non fa di lui un ingegnere, no? Che lui capisce schiacciando quel bottone in realtà dietro cosa sta facendo lui. Gli hanno insegnato, gli schiaccia questo bottone, e basta, lui fa il suo lavoro, schiaccia i bottoni. Ma non è un ingegnere, è un operaio. Perciò noi impariamo a schiacciare i bottoni. Ma non per forza capiamo cosa stiamo facendo. È come uomo e donna, no? Con il tempo un uomo più o meno capisce cosa dire, cosa non dire a una donna. Ma neanche, purtroppo non lo capiamo. Però più o meno ogni tanto impara a stare zitto. Ma è tutto lì. Ma non vuol dire che lui riesca a capire veramente il cuore e la testa della moglie. Non lo capisci perché siamo diversi, uomo e donna sono diversi. Però più o meno ho capito come fare pochi danni, mettiamola così. Mio suocero, sì, era molto innamorato di sua moglie all'epoca, dopo più di 30 anni di matrimonio, per esempio lui sta raccontando. Il punto è che tutto questo si applica anche a Dio. È vero che Dio è interamente inconoscibile, perché non ha una definizione, non possiamo dire Dio è questo o qualcos'altro, ma sappiamo come egli si identifica rispetto a noi, cosa ha creato, sappiamo quali bottoni premere. Le mitzvot che noi abbiamo sono i bottoni che Dio ci ha insegnato a premere. Magari noi, non avendo studiato Kabbalah, non sappiamo quando mettiamo i tefillin in cielo che tipo di luci noi portiamo giù in questo mondo, che tipo di influenza spirituale, che ricchezza spirituale, che energia. Queste cose noi non le vediamo, ma sappiamo mettere tefillin, schiacciare i bottoni se siamo capaci. Magari vedessimo almeno una volta nella vita, Dio ci deve regalare di farci vedere un video di 1 minuto di quello che noi creiamo quando mettiamo i tefillin. Queste luci enormi che vengono nel mondo, questa benedizione, questa fonte di bene che viene al mondo tramite un semplice ebreo che mette i tefillin e non sa neanche quello che sta dicendo. Eppure facciamo così tanto al mondo. Magari potessimo vederlo, ma non lo vediamo. Però sappiamo schiacciare i bottoni, questo sì. E a questo punto, è a questo punto che subentra l'amore per Dio. Abbiamo chiesto come fai a amare Dio se non lo conosci, se non sai chi è. Vediamo che questo Dio infinito e inconoscibile, che ha creato un universo magnifico con stelle, galassie infinite e innumerevoli, e innumerevoli creature diverse, incluso noi, piccoli esseri umani. Come Cosa vediamo? Vediamo quello che lui fa. Andiamo in giro, guardiamo il mondo, guardiamo l'oceano, guardiamo i milioni di pesci che Dio ha creato, tutta la vegetazione, tutto, tutto, tutto. Se andiamo a guardare il mondo, come possiamo non innamorarci di Dio? Perché vediamo quello che ha fatto, la sua grandezza. Vediamo un albero che ha 4-5 tipi di sfumature. Avete mai visto un albero con 4-5 sfumature di petali di piante diverse, di foglie diverse? Meraviglioso, solo Dio può fare una cosa del genere. Cioè, scuro, marrone scuro, poi rosso, poi giallino, fantastico. Quando vedi queste cose, vedendo la natura, vedendo l'operato di Dio, puoi cominciare a amare, conosci Dio, lo ami tramite le cose che lui ha fatto, che tu vedi. Il fatto che ha creato te e che sei in vita e ti dà riconoscenza a Dio. Ami Dio, grazie che mi hai messo al mondo, grazie che mi dai ogni giorno qualcosa, grazie che mi tieni in vita. Egli desidera avere un rapporto con noi. Dio, lui in primis vuole avere un rapporto con noi. Noi diciamo, ah, ma Dio è così distaccato, così lontano, non si fa vedere. Dio non vuole altro che avere un rapporto con noi. È il suo primo desiderio più forte, voglio un rapporto con i miei figli. Ed egli ci fornisce gli strumenti con cui costruire il rapporto. Un rapporto così vicino e intimo che ci dà la possibilità di stare con lui in ogni momento della giornata, nell'anima, nella mente e in tutte le membra del nostro corpo. Tutto il nostro corpo lo usiamo per stare con lui. Se meditassimo profondamente su questo concetto, sicuramente i nostri cuori si scioglierebbero. Se noi meditassimo un pochettino di come con ogni parte del mio corpo io posso fare la mitzvah, io posso essere connesso a Dio, allora non mi sento più nulla davanti a Dio. Noi ci sentiamo magari troppo piccoli, a volte davanti a Dio, troppo lontani, che Dio è troppo grande. Dio vuole avere un rapporto con noi, vuole avere vicinanza con noi e ci dà gli strumenti per farlo. Solo che noi non sempre siamo consci, non sempre siamo capaci di valorizzare questi strumenti, di usarli, come appunto le varie mitzvot che noi abbiamo. Finisce dicendo: questo concetto è esplorato a fondo nel Tanya, capitolo 46. Diciamo a Rav Yosef di magari andare un po' più veloce, di arrivare a Haggadah. Però fino al 46 avete un po' di strada. Contatta un rabbino vicino a te per studiarlo o guarda su chabad.org, ok, eccetera, eccetera. Perciò questa idea qua è vero, Dio non lo conosci, non lo vedi, ma il mondo che lui ha fatto e il fatto che lui vuole avere un rapporto con noi e ci dà gli strumenti per farlo, questo ci rende in grado di poter avere un rapporto e amare questo Dio che, anche se noi non lo vediamo, ma guardando quello che lui fa, cresce e accresce il nostro amore per lui. Vedendo ogni giorno che io esisto, dico, ah, se io esisto è grazie a Dio. Vabbè, questo prossimo lo lasciamo per settimana prossima. Ah, a proposito, essendo che io sarò in viaggio in settimana prossima, avrei comodità per non saltare la lezione di fare la prossima di questo argomento sabato. Un attimo, oggi è lunedì? Sì.
Lunedì 30.
Sì, sabato notte, sabato sera dopo Shabbat. Siete comodi a fare una lezione per non perdere?
Sì.
Adesso le 9, 9:30.
Sì, no, no, non prima. Teniamo sempre 9:30 per non portare confusione. Perché se no, altrimenti ho paura che la perdiamo, non vorrei perderla.
Per me va
Allora,
bene, anche se
ok, dai,
non
poi.
conto nulla, ma insomma.
No, no, conta.
Sarebbe il 4 di novembre.
Non lo so.
Sì, è il 4
Ok,
sabato.
comunque poi manderò il messaggio, però siate pronti, che lo faremo Besat Hashem sabato sera. Ok. I tre articoli abbiamo letti, prego, chi vuole dire qualcosa? Samuele.
Ah, credo che per quanto riguarda noi la non conoscenza di Dio, anche se ce l'abbiamo presente tutta la vita, rafforza ancora di più la voglia di credere, perché trovo che sia molto semplice credere a un'immagine, credere a un qualche cosa di visibile o di fisico, di concreto,
Del
tra parenti.
palpabile, sì.
E per noi invece è proprio il contrario, il fatto di il credere significa veramente sentirlo dentro, significa veramente avere un rapporto con
Cercarlo.
Dio, esatto, anche se non lo si vede, anzi, proprio perché non lo si vede, qui ci aiuta a cercare ancora di più tutte queste sfaccettature, tutte queste
Sfumature.
sfumature che ci portano a credere. E credo che
Bellissimo.
sia più importante così, più profondo così, la ricerca proprio del credere, piuttosto che dire, ah, c'è un'immagine lì, vabbè, oh, ciao, ciao, come stai? Invece per noi
Bello.
mi sembra un po' più profonda la
Bello.
cosa.
Giusto, giusto, giusto. Grazie Samuele, grazie. Vittorio?
Sì, riguardo il primo dei tre argomenti di stasera, quindi il male e il bene, ci ricordo che un po' di anni fa avevo sentito uno che aveva detto che chi ha conosciuto il male può arrivare a fare delle opere di bene a 180 gradi, quindi al massimo.
Ma infatti quello che tu dici giustissimo è quando noi diciamo che il perfetto tzaddik ha un posto, ma chi ha avuto tutta una vita che non ha fatto le mitzvot, ha sgarrato, eccetera, quando lui fa teshuva, lui arriva a un livello superiore al perfetto tzaddik. Perciò chi si è allontanato e ha conosciuto il male e torna a un livello superiore addirittura di chi non ha mai peccato.
Sì, e allora mi era venuto in mente alle Olimpiadi il lancio del giavellotto, dove per vincere la medaglia, quindi tirarlo più avanti possibile il giavellotto, uno cosa fa? Con la mano si piega all'indietro più possibile per mandarlo più avanti possibile. E quindi
Giusto.
sembra una contraddizione, ma in effetti funziona.
Ma un'altra cosa, se tu anche se tu devi saltare un ostacolo, se sei attaccato all'ostacolo, non riesci a saltare, devi indietreggiare, prendere
Sì, è
una
vero.
ricorsa per saltarlo. Giusto? 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 Perfetto. Grazie Vittorio, grazie. Dottor Messina?
Ma mi viene in mente una storia della luce e del buio, Yotzer Or Borei Choshech, cioè il buio, il male, diciamo così. È creato, anche se qui ha un altro significato, creato proprio per creare la possibilità di fare un bilancio bene e male, quindi la scelta, come se, giustamente si è detto. Ed è la storia della prostituta dello Zohar, insomma, che il re manda
Ci ho
questa donna
pensato
per
anch'io
cercare
prima.
di corrompere il figlio, per vedere se il figlio ce la fa. E poi alla fine ce la fa. Ecco, è una meravigliosa storia questa qui che spiega tante
Beh, lei
cose.
butta lì così, però la raccontiamo perché poi ha
Sì.
detto delle parole, sembra che la racconti pure.
No, niente, c'è un re che vuole che suo figlio, quando salirà al trono, sia preparato a ogni tipo di esperienza, ogni tipo di cosa, e dice: vai in giro per il mondo, qui ti do tutte le carte di credito che vuoi e fai tutte le esperienze che vuoi. Poi, dopo che il figlio è partito, chiama una famosa prostituta, e dice: vai e corrompi mio figlio. Ma come mai
Vai a
sta?
cercare di sedurlo.
Sì, cerca di sedurlo, no? Ma come mai sta? Mi dà un ordine di questo tipo. Io ti do questo ordine, devi eseguire. E questa donna, controvoglia, però deve fare l'ordine del re e cerca di corrompere il figlio, di sedurlo, in modo che lui si rafforzi nella sua capacità di resistere stimoli, di comportarsi bene, eccetera. E va a finire che il figlio alla fine vince, insomma, no? Netzach, cioè riesce
il figlio
a...
non cade nella...
non cade in tentazione, nonostante gli sforzi di quello che lo stesso re ha detto, fai del male, insomma.
Perciò il re in realtà non voleva far peccare il figlio, voleva renderlo forte, mettendolo davanti a una prova, a vedere se lui... Ma lì il Tanya racconta, questo viene scritto nel Tanya, e dice lì che la prostituta... quando va, come lei ha detto, malavoglia, perché il re, lei non deve farlo perché il re gliel'ha detto, ma è una cosa un po' perché è il figlio del re, allora non va con tutta la sua forza a farlo peccare.
Certo.
Perciò lo fa perché il re gliel'ha detto, ma non ci mette tutta la sua capacità di seduzione, perché? Perché non vuole, anche lei non vuole che il figlio inciampi, no? Per sempre riguardo verso il re. Allora così anche il Yetzer Hara oggi, che è Dio che ha creato Yetzer Hara, la famosa prostituta, Yetzer Hara in generale è questo, è Dio che ha creato Yetzer Hara per rafforzarci, a trattenerci, ma anche Yetzer Hara in sé, il male che noi abbiamo, non viene con tutta la sua forza. Perché non, davanti a Dio è in imbarazzo, perché non vuole in realtà farci cadere a ginocchia, vuole soltanto rafforzarci.
E poi è bellissimo quando a un certo punto Tanya dice grasping, cioè te fissà, cioè come si può capire Hashem, no? E c'è tutta una spiegazione che adesso non so. E la spiegazione è fare quello che ti è stato detto, insomma, come è stato ricordato, insomma. Tu devi fare, no? Come un comandante che dice questi sono gli ordini, ma io non li capisco, ma devo eseguirli lo stesso, insomma.
Esatto.
Magari voglio anche bene il mio comandante perché mi dà dei buoni ordini, insomma.
Però
è possibile, guardando la Maaseh Bereshit, innamorarsi, perché capisci che c'è un ordine nelle cose. C'è un verso di Dante che è meraviglioso, dice le cose hanno ordine tra loro tutte quante, e ciò è quello che fa l'universo a Dio simigliante. Cioè, tutte le cose dell'universo, della Maaseh Bereshit, sono coordinate tra di loro, e questo ti danno l'immagine di Kadosh Baruch Hu che le ha create, cioè le Maaseh Bereshit, e anche il Mekadesh, cioè il rinnovo ogni giorno che avviene dell'opera del Bereshit. È un'opera che se guardi succede tutti i giorni, le foglie nuove sugli alberi, il cagnolino nuovo che nasce e così via, insomma, no? Quindi è dalla finalità delle cose che noi capiamo l'opera di chi le ha create, e da qui nasce un amore retroso, se vogliamo, no? Cioè capiamo chi ha governato queste cose, quindi insomma rimaniamo sedotti a nostra volta in senso positivo.
Grazie, grazie dottor Mussina, grazie.